allora abbiamo visto. Abbiamo visto che il rifiuto non scoraggia Gesù, anzi, lui non solo non abbandona il suo progetto, ma lo amplia e lo estende, abbiamo visto, alle periferie. Chiuse le porte della sinagoga, si spalancano quelle di tutto Israele. Ma nel fare questo, Gesù ha un problema, e quello che abbiamo accennato, il gruppo di quelli che lo seguono, che ancorati alla mentalità tradizionale religiosa, non hanno ancora compreso l'universalità del messaggio di Gesù. Il conflitto che abbiamo prima accennato è tra il regno per i discepoli e il regno di Israele. Per Gesù è il regno di Dio. Il regno di Israele è limitato a una nazione che deve dominare tutto il resto del mondo. Questa era l'immagine. Il regno di Dio è universale e serve non a dominare, ma a servire tutta l'umanità. C'è assoluta incompatibilità tra il programma di Gesù e quello dei suoi discepoli. Ecco che allora Gesù tenta di formare i suoi discepoli. Allora, capitolo 6, versetto 7. Poi convocò i 12, di nuovo torna a questa cifra, abbiamo visto che col numero 12 si intende Israele che segue Gesù. Gesù li aveva già convocati. Come mai Gesù li deve convocare un'altra volta? Gesù nel capitolo 3 li aveva convocati perché stessero con lui, quindi stare con lui significa assimilare il suo messaggio. Come effetto di questo stare con lui, mandarli a, notate la differenza di verbo che adesso sottolineeremo, a predicare, e conseguenza della predicazione scacciare i demoni, cioè liberare le persone. Gesù, nell'episodio della sinagoga, l'evangelista ci scrive che insegna, ma quando manda i 12 non li manda a insegnare, li manda a predicare. Possono sembrare delle pignolerie, delle sottigliezze, ma sono importanti per la comprensione dello sviluppo del Vangelo, perché Gesù, lui insegna. Insegnare è un verbo che indica che si può annunziare il nuovo poggiandosi sul passato. La funzione di insegnare, cioè annunziare, Gesù annuncia il regno, appoggiandosi su quella miniera che l'Antico Testamento è esclusiva di Gesù. Perché Gesù sa quali parti dell'Antico Testamento sono buone e utili per annunziare il regno di Dio. Gesù non autorizza mai nessuno a insegnare. I discepoli invece li manda a predicare o proclamare, che significa annunziare il regno senza appoggiarsi sul passato, sull'Antico Testamento. Quindi Gesù convoca i 12, incominciò a inviarli, il verbo inviare, e da cui viene poi la parola apostolo, a due, quindi non manda uno che fa il leader, ma manda una comunità, dando loro autorità o potere sugli spiriti immondi. C'è una differenza tra il primo invio e il secondo. Nel primo invio Gesù aveva chiamato i 12 perché stessero con lui per mandarli a predicare, e notate il potere di scacciare i demoni. Qui invece in questo versetto dice il potere sugli spiriti immondi. Perché Gesù non dice e non dà loro il potere di scacciare gli spiriti immondi? Perché dice che gli dà soltanto potere sugli spiriti immondi? Chi è che sono questi spiriti immondi? Chi c'ha questi spiriti immondi? Sono proprio i discepoli. Spirito significa una ideologia contraria a quella di Gesù, che rende refrattari al suo messaggio. Si era già visto che questi discepoli erano animati da questi spiriti immondi nell'episodio in cui Gesù aveva chiamato i discepoli e chiesto loro di andare all'altra riva. C'è, grosso modo, questa è l'immagine del lago di Israele, e questa parte di qua è di Israele e questa parte di qua è terra pagana. E Cafarno, grosso modo, si trova qui dove abitava Gesù. Tutte le volte che Gesù dice andiamo all'altra riva, significa andare verso i territori pagani. O tutte le volte, guardate nei Vangeli, tutte le volte che Gesù dice andiamo all'altra riva, che cosa succede? Scoppia una tremenda tempesta. Che uno si può chiedere, ma Gesù, prima di fare il programma del viaggio, dai un'occhiata al tempo. Ma è possibile che nei Vangeli tutte le volte che Gesù sale in barca e va dall'altra riva scoppia una tempesta? Cos'è questa tempesta? È lo spirito dei discepoli, lo spirito impuro dei discepoli, che non hanno alcuna intenzione di andare dai pagani. I pagani sono esclusi, cosa ci andiamo? Allora Gesù in questa convocazione dà potere sugli spiriti immondi, non sugli altri, ma neutralizzare i propri. E come fa Gesù? Li manda a incontrare le persone così come sono. Perché un conto quando si vive nell'ideologia, nella dottrina, un conto è la pratica, la vita concreta. Quante cose si smontano incontrando il diverso, l'emarginato, l'escluso, quello che ci mette paura. Quante cose. Allora adesso Gesù li manda perché facciano esperienza della gente e dà delle indicazioni preziose che vanno tenute in mente. Stranamente ci sono delle parole di Gesù che sono come se Gesù non l'avesse mai pronunziate. Altre su tematiche sulle quali Gesù non ha aperto mai bocca sono state enfatizzate. Qui Gesù dà delle indicazioni che non sono soltanto per 2000 anni fa, ma sono valide per sempre, anche per oggi. Queste sembra che la Chiesa non le abbia mai lette. Ordinò. Perché Gesù ordina? È la prima volta che ordina ai discepoli, anzi l'unica volta che Gesù dà un ordine, e il verbo ordinare, perché Gesù sempre offre, propone, invita, ma perché Gesù ordina? Appare soltanto due volte. Questo verbo si adopera quando c'è una resistenza da parte di qualcuno. La seconda volta che Gesù ordinerà sarà nel capitolo 8, versetto 6, nella seconda condivisione dei pani, dove si legge che ordinò la folla di sedersi per terra per mangiare il pane. Quando leggiamo il Vangelo sempre dobbiamo farci le domande: perché? Perché? Perché Gesù allora condivide pane e pesci e dice ordinò, cioè comanda alla folla di sedersi per terra? Ma lascia libere le persone di mangiare come gli pare, no? Quello gli piace mangiare seduto, quell'altro in piedi, quell'altro appoggiato. Perché comandi di sdraiarsi per terra? Perché nei pranzi festivi, nei pranzi solenni, i ricchi, i signori, quelli che se lo potevano permettere, mangiavano all'uso greco-romano. Com'era? C'era una serie di lettucci per terra, a ferro di cavallo o in cerchio, dipendeva dai posti, con un enorme piatto vasoio in mezzo, dove veniva messo il cibo e tutti prendevano il cibo. Chi è che mangiava così? Chi aveva dei servi che li potevano servire. Allora Gesù nella condivisione dei pani ordina alla gente di sdraiarsi, perché l'Evangelista sta anticipando il significato dell'Eucaristia, della comunità cristiana, i discepoli si devono mettere a servizio di quelli che sono considerati servi, perché i servi si considerano signori. Ecco perché Gesù l'ha dovuto ordinare, perché la gente non ama essere libera. La gente è abituata a essere comandata, sottomessa, ma l'idea di essere libera provoca una resistenza. Ebbene, qui anche è l'unica volta nel Vangelo che Gesù ordina o dà un comando ai suoi discepoli. Quindi significa che non è stato accolto molto bene questo ordine di Gesù, e ci credo, vediamo. Ordino loro che non prendessero nulla per la strada, se no solo un bastone. Il bastone, si sa, bisogna andare, quindi serve per camminare, serve per difendersi da animali. Né pane, né bisaccia. Il termine greco adoperato dall'Evangelista indica la bisaccia del mendicante, quindi non dovete andare a mendicare. né denaro, e notate la sottigliezza dell'evangelista che, come diciamo prima, sono dei grandi teologi ma anche dei grandi letterati. Per il termine denaro l'evangelista usa il termine rame, che erano le monete di poco valore, e potremmo dire gli spiccioli. Ebbene, Gesù dice né bisaccia neanche gli spiccioli, non soltanto le banconote, monete d'argento, monete d'oro, manco gli spiccioli nella cintura, ma calzare i sandali, ecco, le uniche due cose che Gesù permette è il bastone e i sandali, perché bisogna camminare, ed ecco l'indicazione di non indossare due tuniche. Nella nostra mentalità l'idea di indossare due tuniche sembra un po' strana. La tunica era l'abito che si portava sopra la pelle, e la gente normale, la gente povera, la gente umile, ne aveva una sola. Chi poteva? I benestanti, i sommi sacerdoti, le persone abbienti, indossavano due tuniche, una sopra l'altra. Per esempio nel Vangelo di Marco si legge nel processo di Gesù che allora il sommo sacerdote, stracciandosi le tuniche. Allora Gesù dice: andate vestiti come la gente normale, non indossate abiti che fanno vedere che voi siete a un livello superiore, oppure che indicano un'appartenenza religiosa particolare. Non indossate due tuniche, vestite come le persone normali. Ci si chiede come mai nella Chiesa abbiamo ignorato queste parole, come se Gesù non le avesse mai dette. Vestite come la gente normale, non mascheratevi come Moira Orfei. E invece succedono queste cose nella Chiesa che non si capiscono. E diceva loro: ovunque entrerete in una casa, per un ebreo che andava in viaggio, la consuetudine era ad alloggiare in casa di altri ebrei. Era inimmaginabile e impensabile di entrare nella casa di un pagano. Era la cosa, proprio era un'umiliazione dover chiedere ospitalità a un pagano. Ebbene, Gesù dice: ovunque entrerete in una casa. Il luogo di missione non sono più le sinagoghe, l'esperienza Gesù è servita, ma sono le case. Non il luogo religioso, ma il luogo umano. Non dove ci sono i sacerdoti, ma dove c'è la famiglia. E comunque, ovunque entrerete. Cioè, se è il caso, anche da un pagano. Noi non riusciamo a capire l'effetto scioccante di questo messaggio di Gesù. Ci dobbiamo rifare un po' alla storia, negli Atti degli Apostoli. San Pietro è stato messo sotto accusa perché è alloggiato in casa di un pagano e addirittura ha accolto dei pagani e viene messo sotto processo. Ci fu uno scandalo nella Chiesa primitiva e l'accusa a Pietro, sapete qual era negli Atti, capitolo 11, versetto 3, lo traduco letteralmente: sei entrato in casa di uomini con prepuzio, cioè i pagani. Te pensate i problemi della religione, quali sono proprio problemi del... Vabbè. Sei entrato in casa di uomini con prepuzio e hai mangiato insieme con loro. Vedete i grandi drammi della religione? I grandi problemi? Proprio, vabbè, e Pietro, nella sua difesa, diceva: voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza. È la religione la radice e la base del razzismo. Per questo le religioni non porteranno mai la pace, perché le religioni di per sé sono razziste e violente di per sé. È la fine delle religioni che porterà la pace nel mondo, non l'unione delle religioni. Voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza. Ed ecco, finalmente la novità portata da Pietro, quella che dovremmo scolpire nella nostra testa, nel nostro cuore e nei nostri catechismi: ma Dio mi ha mostrato che non deve dire, che non si deve dire profano o immondo nessun uomo. Come gliel'ha mostrato? Attraverso l'esperienza. Lui si teneva lontano dai pagani, sono gente immonda, sono gente impura. Una volta che lo incontro, è uno come me, è uguale, è identico. E le barriere cadono. Per questo nella religione c'è sempre la separazione, evitare, non conoscere, non incontrare, perché così si crea il nemico, perché quando ti incontri con la persona che tanto hai denunciato, eccetera, ti vedi che è una persona come me. Questa esperienza è servita a Pietro. È servita a Pietro e ha capito che, la rilego perché è importante, Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano, immondo, nessun uomo. È una rivoluzione questa. Nella religione si dividono puri e impuri, meritevoli e no. L'esperienza di Pietro non è vera. Non c'è nessuna persona al mondo che per la sua condizione, per la sua situazione, possa essere considerata impura. Nessuna persona al mondo. Ecco allora perché Gesù li manda a incontrare le persone. Allora, ovunque entrerete in una casa, lì rimanete fino che ve ne usciate di là. Gesù invita a non fare i difficili, ad accontentarsi di quello che si trovano e lì rimanere. Se in qualche luogo non vi riceveranno né vi ascolteranno, andandovene di là, scuotete la polvere, quella sotto i piedi, come prova contro di loro. Questa espressione va inserita nell'ambiente ebraico. Abbiamo visto Israele è la nazione santa, si resuscita soltanto se si è seppelliti in Israele e quando per necessità, per gli affari, perché quando c'è gli affari si superano tutti i problemi religiosi, bisogna andare in terra pagana, al ritorno il gesto era quello di scuotere la polvere da sotto i piedi in modo da non portare neanche un granello di polvere della terra impura dei pagani nella terra santa di Israele. Questo era un gesto che si faceva. Allora Gesù qui perché dice se in qualche luogo non vi riceveranno né vi ascolteranno, voi andandovene di là scuotete la polvere? Perché se non mostrano un minimo di umanità, lì è inutile. Allora qui l'Evangelista ci sta dando un'indicazione che anche questa, se compresa, può cambiare di molto la nostra relazione con Dio e con gli altri. Chi sono i pagani? Pagani si intendono quelli fuori di Dio, quelli che non hanno il vero Dio. Chi sono i pagani? Per Israele, i pagani sono quelli che non professano la loro stessa religione. Allora essere pagani o meno per Israele dipende dalla religione. Se professi la religione di Israele non sei pagano. Se credi in altre divinità sei pagano. Ebbene, la novità che ci porta l'Evangelista è che per Gesù i pagani, essere pagano, sono quelli che sono disumani e non aiutano agli altri. Non dipende dalla religione, ma dall'essere disumani. Per cui si dà il caso che ci può essere una persona religiosa, e spesso capita, che sia disumana. Allora, nonostante tutti gli attestati di spiritualità, di religiosità, eccetera, sì, credi nello stesso Dio, ma sei una persona pagana perché sei disumana. È l'umanità quello che permette la relazione o meno con Dio, non gli atteggiamenti religiosi. Il Dio di Gesù non ci chiederà come abbiamo o che cosa abbiamo creduto, ma chiederà come abbiamo amato. Quindi è importante questa indicazione di scuotere la polvere sotto i piedi. Ecco chi sono i pagani. L'essere pagani non dipende dalla religione che professi, ma dall'umanità che c'hai. Se sei disumano, puoi essere la persona più religiosa agli occhi di Gesù, sei un pagano. I discepoli, gli evangelisti ce li presentano quasi in maniera caricaturale, perché uno dice, ma testardi, è consolante, perché se Gesù è riuscito a convertire e a conquistare i discepoli, gliela farà anche con noi. Allora, essi partirono e predicavano. Allora, vediamo un po' se qui ci siamo. Gesù ha detto, l'aveva mandati, torniamo indietro, poi convocò i dodici e incominciò a mandarli a due e due, dandogli potere sugli spiriti immondi. Vediamo un po', poi andando avanti, ordinò loro di non prendere nulla, di non prendere, diceva dove entrate, e qui c'è scritto, essi partirono e predicavano, e Gesù non l'ha autorizzato a predicare. Gesù l'ha mandati perché incontrassero la gente, facessero esperienza, non da un livello di superiorità, la persona che va a insegnare agli altri, ma da un livello di inferiorità, la persona che ha bisogno d'accoglienza, ha bisogno di cibo, ha bisogno di calore umano. Gesù non l'aveva mandato in una posizione in alto, ma dal basso. Essi partirono e predicavano, e Gesù non l'ha autorizzati a predicare. E predicavano che si convertissero. Convertire per cosa? È vero, Gesù aveva predicato anche lui la conversione, ma perché il regno di Dio era vicino e c'era la necessità di credere al Vangelo. Loro predicano che si convertissero le persone, ma senza parlare del regno di Dio, che non hanno capito, e tantomeno della buona notizia di Gesù. Scacciavano molti demoni. E chi gli ha detto di farlo? Gesù gli ha dato potere sui demoni che ci avete voi. Demoni, abbiamo capito, si intendono l'accettazione di ideologie, specialmente religiose, che accolte nell'uomo lo rendono refrattario al messaggio di Gesù. Questi si mettono a scacciare molti demoni. Ma come potete scacciare i demoni degli altri quando ce l'avete voi? Infatti più avanti nel Vangelo vedremo che loro non riescono a scacciare i demoni, mentre altri ci riescono. Ungevano con olio molti che erano prostrati e li guarivano. Ripropongono gli stessi gesti che Gesù aveva compiuto a Cafarno, suscitando un movimento popolare di entusiasmo che aveva costretto Gesù di notte a scappare via. Perché la gente vuole il capo, vuole il leader. E erano disposti a fare leader Gesù, e Gesù invece è scappato via. Vedremo più avanti, adesso terminiamo qui, che Gesù non sarà minimamente contento di quello che Gesù ha fatto. Anticipiamo la finale, poi dopo ci ritorneremo. La volta prossima ci sarà l'episodio importante dei due banchetti, il banchetto di Gesù, il banchetto della vita, è il banchetto del potere, che è il banchetto della morte. Mi dispiace che a farlo sarà Riccardo, perché c'è l'omicidio di Giovanni Battista, e come l'ammazzo io il Battista, non l'ammazza nessuno, mi viene bene, ma ci alterniamo. Ma anticipiamo il finale, per comprendere che questo che hanno fatto i discepoli, sono andati a predicare perché si convertissero, a scacciare i demoni, e Gesù non è contento. Facciamo un salto in avanti, poi dopo quando riprenderemo la lettura l'analizzeremo meglio, al capitolo 6, versetto 30. Quando ritornano e raccontano tutto ciò che avevano fatto e tutto ciò che avevano, notate un po' cosa c'è? La parola insegnato. Insegnato, Gesù non l'aveva autorizzato a insegnare, hanno insegnato. Guardate che faranno un casino tremendo, quando più avanti Gesù dirà, allora vediamo gli effetti di questa predicazione. Cosa ha capito la gente che io sono? Ah, uno sei Elia, l'altro Giovanni Battista, l'altro Geremia. Fanno confusione, perché la confusione ce l'hanno in testa. Qui dice l'Evangelista, ciò che avevano insegnato. Ma Gesù non l'ha autorizzato e mai Gesù autorizzerà i discepoli a insegnare, mai. Perché hanno insegnato? Al massimo dovevano predicare. Allora Gesù, di fronte a questi che tornano un po' aggassati, dice venite in disparte. E tutte le volte che nei Vangeli troviamo questa parola, questa espressione, in disparte, tutte le volte, è una chiave di lettura o un termine tecnico adoperato dagli evangelisti per indicare incomprensione o ostilità di Gesù e del suo messaggio. Quindi tutte le volte che l'evangelista, anche altri evangelisti, adoperano questa espressione in disparte, significa che c'è qualcosa che non va. E infatti Gesù dice venite in disparte in un luogo solitario, Cosa fa Gesù? Li separa dalla gente. Dei danni già ne avete fatti tante. E, attenzione, riposatevi un poco. Tradotto in anconetano, datevi una calmata. Sarebbe questo. Perché sono pericolosi. Questi gassati sono andati a insegnare. Gesù dice, venite in un luogo solitario, lontano dalla gente, che fate solo danno, e datevi una calmata. Riposatevi un po'. E infatti, commenta l'Evangelista, quelli che venivano e andavano erano così numerosi che non avevano neppure il tempo di mangiare. L'Evangelista sottolinea il fiasco di Gesù a Nazareth e il successo dei suoi discepoli. Ripeto questa frase, infatti quelli che venivano e andavano erano così numerosi che non avevano neppure il tempo di mangiare. Gesù a Nazareth, fallimento totale. I discepoli vanno, un grandissimo successo, tanto che la gente corre. C'è qualcosa che non va. Sede che i discepoli non hanno insegnato il messaggio di Gesù. Perché come mai Gesù incontra l'ostilità e l'insuccesso e questi invece fanno tanto successo? C'è qualcosa che non va. Allora Gesù, con grande pazienza, dovrà di nuovo rieducarli, ma non invierà più i dodici. Hanno già fatto troppi danni e non li invierà più per tutto il Vangelo. Bene, sono brani apparentemente, e non solo apparentemente, non facili, ma credo che animandoli così, entrandoci dentro, acquistano tutto il loro spessore, altrimenti li leggiamo così in un attimo, senza sorvolarci su ogni particolare dell'Evangelista. Ecco, allora, se ci sono, come sempre, domande e interventi, c'è il nostro Amaro con il microfono, ecco che entra l'Amaro. Amaro al solito con la sua tuta da lavoro, lo vedete sempre. Quanti applausi il nostro artista. Allora, se ci sono domande, con il microfono, in modo che anche gli amici che sono collegati su internet possono...
Alberto, vedere. Sono qua.
Dove? Ah, ecco. Oh, ciao Maurizio.
Ciao, senti, ciao. Volevo chiarimento sul ricambio dei profeti, che hai detto prima, no?
Sì.
Una provocazione, diciamo, che ti faccio. Quello che dici tu adesso, per fare un esempio, diventerà dottrina del domani e fra 100 anni verrà messa in discussione del profeta del tempo.
Ho capito. Carino Maurizio, questi sono gli amici, avete sentito, dice, ma non è che quello che tu insegni adesso, siccome forse sei un profeta, diventerà un domani dottrina? Ecco, allora io sto prendendo tutte le precauzioni perché questo non succeda, quindi sta tranquillo, questo non potrà succedere, grazie.
C'è una cosa che non avevo capito bene. Nella prima parte dell'incontro avevi spiegato che insegnare significa presentare il messaggio di Gesù poggiandosi sull'Antico Testamento,
sì.
Giusto? Quindi mi sembrava di aver capito che Gesù mi ci avevamo mandati a predicare.
Sì.
Poi nella seconda parte hai detto no, neanche a predicare, non ho capito bene.
Allora, cosa... Gesù invia i discepoli a predicare, ma in questo secondo mandato Gesù non l'ha mandato a predicare. Ha detto andate e accogliete l'ospitalità. Gesù li invia in altri tempi a predicare e li manderà, però in questa volta era soltanto andata a fare l'esperienza della gente. Presentandovi come gente che ha bisogno e non come gente a un livello di superiorità.
Brevissima, volevo sapere se questa esortazione di Gesù circa la possibilità di insegnare, no? In questa situazione Gesù, ma applicata, calata nel mondo di oggi, chi è che può insegnare?
Allora andiamo, perché poi dopo ogni evangelista ha la sua linea teologica per rispondere a Tina, vediamo un altro evangelista, la finale del Vangelo di Matteo, è la finale di Matteo. Gesù avvicinatosi disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e per la prima volta, finalmente Gesù autorizza i suoi discepoli a insegnare, ma insegnando loro a praticare tutto ciò che io vi ho comandato. Allora, l'unica volta nei Vangeli in cui Gesù autorizza i suoi ad andare a insegnare non è una dottrina, ma una pratica. Quello che io vi ho comandato, è l'unica cosa che Gesù nel Vangelo di Matteo comanda, sono le beatitudini. Allora Gesù manda i suoi a insegnare non una dottrina, ma una pratica. E la pratica come si insegna? Soltanto praticandola. Se io adesso devo insegnarvi come si vanga, inutile che faccia uno schema alla lavagna sulla forza come è la vanga. Bisogna che andiamo in giardino, prendiamo la vanga e vi faccio vedere come si fa. Allora, l'unica volta che Gesù autorizza i suoi discepoli, li manda a insegnare, non è per una dottrina, ma per una pratica. Che poi dopo la pratica venga la dottrina, questo è normale. Ma prima c'è la vita e poi c'è la teoria, e non il contrario, perché troppo spesso è stata insegnata la teoria e non solo non accompagnata dalla pratica, ma spesso senza una pratica. C'è di te che hai alzato la mano? Sì, vieni, Amaro.
Allora, lei ha detto che... si sente?
Sì.
Ok. Lei ha detto che è la fine delle religioni che porterà la pace nel mondo, no? E quindi, cioè, quello che auspica lei, che cos'è? È una rivedere il concetto di religione? Cioè, un concetto di religione diverso da quello che conosciamo noi, cioè che con quello tradizionale, insomma.
Sì, ti ringrazio. C'è nel libro dell'Apocalisse, dove l'Evangelista presenta la nuova realtà, una volta accolto il messaggio di Gesù, alla fine dell'Apocalisse si legge, presentando la Gerusalemme celeste, cioè la Gerusalemme ideale, e con queste parole: in essa non ci sarà alcun tempio. Nell'ideale di città presentata dall'Evangelista, l'autore dell'Apocalisse, non c'è il tempio. Il tempio rappresenta la religione. Perché? E quello che, poi lo vedremo ancora oggi nella liturgia eucaristica, quello che ancora facciamo difficoltà a comprendere, che con Gesù Dio non è esterno all'uomo, ma è intimo nell'uomo. Dio non abita in un tempio, ma l'uomo è il tempio di quest'uomo. Quando si comprende questo, ecco che il rapporto con gli altri è completamente differente. In nome di Dio si può togliere la vita agli altri, ma in nome del Padre, per questo Gesù usa questa espressione, si può soltanto dare la propria. Allora, Riccardo, ci sono le persone?
Sì, c'è un bel gruppetto che ci segue, anche dalla Spagna c'è Manolo che manda un abbraccio a Marco, Lucilla, Alina e Emanuele, che sono stati la settimana scorsa da loro. C'è anche Vicente di Valencia, prima di tutto Michele da Parma.
Auguri, è stato il suo compleanno.
Il compleanno di Michele, e chiedeva sempre sul peccato contro lo Spirito Santo, perché non può essere perdonato, forse non ha seguito che tu l'avevi spiegato già precedentemente. E poi Michele, un'altra domanda: se si parla di rappresentazione del potere o demonificazione di divinità straniere, il cristiano adulto allora deve superare la tradizionale singola personificazione del male, come superstiziosa, manichea? Questa domanda è un po' complessa. Io ho capito così, che se il male è la rappresentazione del potere, tutta questa storia del bene contro il male, queste superstizioni contro gli agenti malefici o maligni, così. Vuoi rispondere a questo qui? Dopo
ti passo... pensi che io l'ho capita questo, io non l'ho capita questo. Cioè, rispondere prima a quello del bene.
Allora, tanto c'è quello con peccato contro lo spirito, però...
facciamo questo allora. Dopo l'attacco degli scribi, Gesù dice: tutti i peccati e le bestemmie degli uomini, tutte saranno perdonati. sono frutto di ignoranza, sono frutto di inciviltà, saranno tutto perdonato. Ma Gesù è severo. Ma il peccato contro lo Spirito Santo non sarà mai perdonato. Mettono paura queste parole di Gesù. Cos'è il peccato contro lo Spirito Santo? L'abbiamo visto. Gli scribi sanno che Gesù agisce con la forza che gli viene da Dio, ma non possono ammetterlo, perché va contro i loro interessi, le loro convenienze. Allora, in nome della convenienza, quello che è un bene per la gente, loro dicono, è un male. Allora il peccato contro lo Spirito Santo, l'avevamo detto prima, è dire che quello che fa bene alla gente è male, perché ne vale del nostro prestigio. E guardate che questo è più esteso di quello che possiamo immaginare, perché le persone di potere non conoscono un'espressione: ho sbagliato. Chi comanda, chi sta in alto, non dirà mai ho sbagliato, anche quando si accorge dell'errore, perché se dice ho sbagliato ne va della sua autorità. Non solo, ma se hai sbagliato stavolta, può darsi che hai sbagliato anche prima e sbaglierai domani. Allora, chi comanda, chi sta in alto, non dice mai ho sbagliato, e quando fa l'errore lascia che l'errore faccia del danno, faccia soffrire le persone, piuttosto che ammettere che lui ha sbagliato e perda il proprio prestigio. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Ma perché Gesù dice non sarà mai perdonato? Perché gli stessi scribi, quando Gesù ha perdonato, ricordate, il paralitico, cos'è che dicono? Ha bestemmiato costui, chi può perdonare? Allora, se ritengono che Gesù bestemmia, quando mai chiederanno perdono a un bestemmiatore?
Bene, allora comunque, per quello che ho capito di Michele, vuol dire questo, che il potere, come demonizzazione, come espressione del male, e non quella immagine superstiziosa del male.
Ah, ecco, sì.
Così, di oltratomba, degli inferi, così, vabbè. Poi c'è Luigi d'Ancona, parlavi di Papa Francesco. Si può dichiarare profetica l'azione del Papa rivolta a tutta la misericordia? È un'azione profetica questa?
Sì, è come tutte le azioni profetiche. Papa Francesco, sapete che ha tanta resistenza, tanta ostilità, tanta avversione. Da chi? Dai pagani? Dai non credenti? No, proprio da quelli che più dovrebbero sostenerli. Quelli che più dovrebbero accoglierlo e portare avanti il suo messaggio stanno resistendo, perché questo Papa, ecco la bellezza di questo Papa che abbiamo visto tante altre volte, è sulla linea di Gesù. Gesù non è venuto per portare gli uomini verso Dio, ma per portare Dio agli uomini. Se si vogliono portare gli uomini verso Dio, bisogna farlo attraverso le leggi, le pratiche religiose, e non tutti riescono a camminare allo stesso ritmo, alcuni rimangono indietro e altri esclusi. Quando si porta Dio agli uomini si porta soltanto attraverso gesti concreti d'amore e di misericordia, e questo lo possono capire tutti. Bene, allora il prossimo...
C'erano altre due domande, scusa, Fima mi dice, ci sono domande, io che copio lì a mano, faccio lo scribano. Allora, Vicente di Valencia dice, ma se scacciavano demoni questi apostoli, allora avevano la forza di Dio, il potere di Dio l'avevano allora per fare questo servizio, questo compito. E poi Mimmo da Ruvo, ma perché Gesù ha dato questo ordine ai discepoli? Basta che la gente sia libera di servire, di lasciarsi servire. Queste sono delle domande.
Allora, l'ultimo è perché la gente resiste. La gente resiste a essere libera. La gente è abituata a essere sottomessa, comandata. L'idea della libertà fa prendere le vertigini. Ecco perché c'è questa resistenza. L'altro, sì, è vero, scacciavano i demoni, ma bisogna vedere come, quali, perché i demoni che loro avevano non potevano scacciarli agli altri. C'è più avanti, perché il Vangelo va letto tutto completamente, quando vedremo che i discepoli vedono un tale che scaccia i demoni, vanno da Gesù a protestare e dicono: guarda, c'è uno che scaccia i demoni e non è dei nostri. Gesù, e l'Evangelista lo scrive, ma loro non erano capaci di scacciare i demoni. Quindi è una maniera per relativizzare l'azione dei discepoli. Alle 12 ci vediamo per la celebrazione eucaristica. Grazie a tutti.